Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Pensi, questa è la mia casa bellissima, che ogni centimetro di questa casa io sto facendo ci sto mettendo l'anima, il cuore, rispecchia il mio gusto, è meravigliosa per me. E se poi un giorno non dovessi essere in grado di pagare quella benedetta rata, cioè è ovvio che uno mi può dire, ma sì, lo affitti a qualcuno, vai a vivere al sud con i tuoi, c'hai il mare, c'hai il bel tempo, sì, si fa presto a dire.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. La storia che vi raccontiamo oggi tocca diversi temi, si parla di mutui, di lavoro, di seconda casa, di assicurazione e di investimenti, tutti accomunati da una stessa sfumatura di fondo, l'ansia di non poter più mantenere uno stile di vita che si è raggiunto e quindi, ad esempio, di perdere il lavoro e non poter più pagare la rata del mutuo.
Mi chiamo Chiara, ho 46 anni, sono un avvocato e lavoro in una multinazionale nel settore della moda. Sono single, vivo a Milano e non ho figli. Ho scritto a Grano perché, ascoltando una puntata sul tema dell'assicurazione vita, mi è venuta voglia di esporre il mio problema, chiamiamolo problema, in realtà è qualcosa a cui ho pensato durante il Covid, e cioè che cosa succede se io, per qualsiasi ragione, che può dipendere da me, ma anche da fattori esterni, dovessi perdere in questo momento il lavoro. La parola ansia mi fa pensare ad un'altra occasione in cui mi sono trovata nelle condizioni di dover preoccuparmi di ritrovare un lavoro. E lì sì che è stata un'ansia, una paura. Nel caso invece di cui parlavo prima, del Covid, cioè è stato durante il lockdown all'inizio di marzo del 2020, quindi quando ci siamo resi conto della situazione che stavamo per vivere, lì non è stata ansia, devo dire, perché probabilmente essendo più grande, essendo più matura, avendo già vissuto quell'esperienza in passato, anzi in passato avevo proprio vissuto quell'esperienza realmente, qui invece si trattava più di una proiezione, no? Perché io il lavoro ce l'avevo e nessuno me lo stava togliendo in quel momento, era soltanto una preoccupazione. E lì non è stata ansia, lì è stato più fare delle considerazioni, dei pensieri più pragmatici. Che cosa dovrei fare in questo momento? Cosa sarebbe giusto fare se perdessi il lavoro? Perché fin dalle prime settimane, non so se ricordate, si iniziava a parlare di posti di lavoro che andranno perduti. Poi, tra l'altro, nel mio caso, all'inizio, avendo io lavorato per questa azienda per tanti anni, non è che ho subito pensato a questo, però poi dopo pochi mesi c'è stato un cambiamento, cioè è cambiato il chairman Europa, che è il mio capo diretto, ed è arrivata una persona che non mi conosce, che non conosceva nessuno di noi e che era stata mandata proprio con l'intento dichiarato quasi di tagliare i costi a partire da quelli del personale, e io per il mio ruolo sono anche coinvolta in questo tipo di decisioni, quindi è chiaro che avendo io uno stipendio molto alto, uno dei più alti dell'azienda, e mi sentivo a rischio, devo dire la verità, perché in questi casi si sa che l'obiettivo è il taglio dei costi, non è far fuori una persona che non va bene o che non piace al management. Quindi, indipendentemente dalle performance, dalla propria volontà o dal proprio operato, diciamo così, queste cose possono accadere.
Chiara ha raggiunto grandi successi nella sua vita e da un punto di vista economico per il momento si sente abbastanza tranquilla.
Io guadagno 130.000 euro lordi l'anno, che sono circa 6.500 euro lordi al mese. Sono soddisfatta, nel senso che per me questo lavoro è un punto d'arrivo. Dal punto di vista economico si può sempre migliorare, ma se anche non dovessi migliorare e continuare, cioè nel senso anche se dovessi avere dei miglioramenti marginali e quindi non arrivare a raddoppiare il mio stipendio, mi va benissimo così, il lavoro che faccio mi piace molto. Io ho comprato una casa nel 2017 e l'ho ristrutturata completamente. La casa e la ristrutturazione, la casa l'ho acquistata e l'ho ristrutturata con un mutuo, fai conto, l'acquisto del 95%, la ristrutturazione dell'80%, che complessivamente mi portano ad avere una rata mensile di più di 1150 euro al mese. Non avevo da parte praticamente nulla. Cioè avevo giusto da parte i soldi per le spese del notaio e dell'agenzia. Io avevo da parte sì e no 20.000 euro. Ho acquistato una casa del valore di 200, quindi prezzo d'acquisto 260.000 euro e l'ho ristrutturata da cima a fondo con 100.000 euro circa, non riuscendo con questa cifra di ristrutturazione neppure ad acquistare i mobili che poi ho acquistato, per mobili intendo anche la cucina, ho acquistato nei mesi e anni successivi e sto ancora acquistando. Ovviamente non mi sono voluta accontentare ho voluto mobili di un certo valore, di un certo pregio, insomma, che qualcosa che mi piacesse veramente.
Quindi, ricapitolando, Chiara ha 46 anni, un mutuo da pagare di 250.000 euro, una rata mensile di 1.150 euro per i prossimi 30 anni e una certa passione per l'arredamento.
Il mio debito residuo in questo momento è di circa 250.000 euro. Penso che almeno per altri 2 anni continuerò a fare questi acquisti. Considera che parlando appunto di propensione a spendere, io ho una propensione alta a spendere per esempio nell'arredamento, molto meno nell'abbigliamento, cioè nel senso che se mi devo comprare delle lampade non ho problemi a spendere 3.000 euro, se mi devo comprare un paio di pantaloni diciamo che mi basta molto meno. A parte questo, io amo viaggiare e quindi l'altra mia uscita sostanziosa è per i viaggi, che non voglio dire che prima del Covid ne facevo 2 o 3 all'anno importanti, quindi 3 settimane in agosto e 10 giorni a febbraio e magari anche un'altra settimana a dicembre. E non, anche lì sono come per i vestiti, io non è che amo il lusso, amo viaggiare comodamente e non privarmi di nulla, ma non, quando dico non privarmi di nulla non intendo andare nell'hotel a 5 stelle lusso assolutamente, però sicuramente non parto senza avere un budget, e se torno senza sapere quanto ho speso, cioè devo sentirmi libera di poter spendere il mio denaro. Se vado a cena è chiaro che non vado nei ristoranti dove so che si spende sicuramente più di 100 euro, se lo faccio lo faccio una volta.
Ma da dove arriva quest'ansia di Chiara di poter improvvisamente perdere il lavoro e non poter più condurre lo stile di vita che ha attualmente, quindi dover rinunciare anche alla casa acquistata?
Sono una dipendente, sono un avvocato, ma sono una dipendente di una società. Faccio un passo indietro. Quando io mi sono laureata ho iniziato subito a lavorare per law firm internazionali ed è per questo probabilmente ho iniziato subito a guadagnare tanto, perché forse va anche detto che io ho uno stipendio alto da quando avevo più o meno 28-29 anni e che poi anzi si è, con la crisi del 2008-2009 si è un po' fermato, ho fatto fatica a farlo ricrescere, però cioè, sono partita col piede giusto, ovviamente lavorando tanto e impegnandomi tantissimo nel mio lavoro. Quindi ho lavorato per queste law firm internazionali, 2 o 3, dagli anni 2000, da quando mi sono laureata nel 2000 al 2008. Nel 2008 sono andata a fare un master negli Stati Uniti un mese prima che cadesse Lehman, quindi mi sono ritrovata ad agosto, partivo per New York nel 2008 e a settembre è successo quello che è successo. Mi sono goduta l'anno di master perché chiaramente ero in una bolla, ero ritornata a fare la studentessa a 33 anni e dopodiché quando è finito tutto, verso la fine, quando mi sono dovuta rimettere alla ricerca di un lavoro, perché il mio l'avevo lasciato, il mio lavoro ideale, perfetto, ben pagato a Milano, l'avevo lasciato per fare il master. E mi sono ritrovata io senza lavoro, i miei amici in Italia che lo stavano perdendo, quelli più fortunati avevano tagli del 20% dello stipendio e volevo rimanere a New York, ho trovato un lavoro lì in una law firm, ma che venivo, dove venivo pagata molto poco perché ero una associate internazionale, morale della favola, quello che mi davano mi bastava stento per pagare l'affitto. Quindi lì c'è stato veramente un momento di ansia e di preoccupazione, perché dicevo, ma qui io non pagherò l'affitto del mese prossimo, ho dovuto anche chiedere un prestito in famiglia. Ci ho messo un po' di tempo, ma parliamo di un paio di mesi, 2 o 3 mesi, per ritrovare un lavoro in Italia. Ed è stato il mio primo lavoro in azienda, quindi sono andata a lavorare a Roma, dove avevo studiato, quindi sono ritornata nella città degli anni di studio, dell'università, e sono stata in questa azienda per 2 anni e mezzo. Dopodiché ho deciso di lasciare perché non mi piaceva il management, cioè non mi piaceva a livello proprio umano, e nel frattempo uno studio molto grosso cercava una persona con la mia expertise e mi hanno contattata. Quindi sono tornata a lavorare in uno studio, peraltro italiano in quel caso, il mio primo studio italiano, dove sono rimasta fino dal 2010 al 2015. È stato nel 2015 che finalmente sono passata, finalmente non perché prima stessi male, però ho fatto questo passaggio in azienda definitivo, comunque ufficiale, perché poi mi sono fatta assumere, no? E quindi mi sono cancellata dall'albo. E mi sono, perché? Perché mi sono trovata bene, sono stata assunta. E niente, nel giro di un paio d'anni sono diventata anche responsabile legale Europa, quindi sono cresciuta molto velocemente. Io non me ne vorrei mai andare, però nelle aziende può succedere di tutto, nel senso che il management cambia alla velocità della luce in alcune aziende. Per esempio nella mia ogni 2 anni cambia il management. Il punto è proprio questo, che una volta arrivati a un certo livello di esperienza, una certa età e avendo maturato appunto esperienza e professionalità, conta poco, quasi nulla le proprie competenze, perché si danno per scontate onestamente, altrimenti non saresti lì, non ci staresti neanche un giorno. Quello che conta è l'innamoramento, io lo chiamo così perché rende l'idea, cioè quanto ci si innamora reciprocamente, e non vale soltanto a livello alto fra, non lo so, io che sono un dirigente e il mio capo che è appunto il chairman Europa, perché lui si deve innamorare di me come persona, gli devo piacere, deve avere voglia di sentirmi, deve divertirsi quando io lavoro con lui, non solo avere dei risultati. E onestamente vale anche per me, anche io ho delle persone del mio team e sono tutte persone che adoro, cioè io non le ho scelte soltanto per le loro skills, che sono eccezionali by the way, ma le ho scelte perché sono delle persone che mi possono chiamare alle 5 del mattino come a mezzanotte e non mi infastidiscono, non so se rendo l'idea, cioè è piacevole stare con loro, è piacevole lavorare con loro, hanno un'intelligenza emotiva molto forte, molto importante, e questo che fa la differenza.
Chiara parla di innamoramento e come tutti gli amori, anche quelli platonici tra colleghi, possono finire.
Quello che ha fatto nascere la mia domanda, che poi mi ha portato a scrivervi, è stato il fatto che tempo fa, quando appunto cercavo di informarmi sulle assicurazioni per la casa, il mio assicuratore mi ha detto: ma perché non ti assicuri anche dal rischio di licenziamento? L'ha chiamato un po' così, era appunto 2017-2018, e io gli ho chiesto: ma in che senso? E lui mi ha detto, nel senso che ci sono anche delle assicurazioni, probabilmente loro avevano un prodotto di questo tipo, che ti assicurano dal rischio di perdere il lavoro, e nel senso che ti assicurano la rata del mutuo, ti pagano la rata del mutuo per un anno, forse un po' di più, e questo sarebbe già una cosa importante, perché immaginate che io nel momento in cui un domani dovessi perdere il lavoro o dovessi avere, c'è anche da dire questo, che magari il problema non è perdere il lavoro, magari avere un problema di salute, o come è successo recentemente, mia madre ha avuto un problema di salute serio ad ottobre che poi si è risolto grazie al cielo nel giro di un mese, ma io lì mi sono posto il problema, e se non da ora per un anno non dovessi essere in grado di lavorare perché la devo assistere giorno e notte, che cosa faccio? Se da ora per il prossimo anno non fossi in grado di lavorare perché devo assistere mia madre che è malata, che cosa faccio? Come la pago il mutuo sostanzialmente? Perché il mio stile di vita è molto elastico, no? Cioè, nel senso, è chiaro che mi piacerebbe mantenerlo, poter fare tutti i viaggi che mi piacciono, andare a cena quando voglio, ma alla fine, se devo fare dei sacrifici, diciamo, su quel fronte, sono in grado di farli perfettamente. Invece il mutuo, la rata del mutuo, è qualcosa che... Allora, non so se vi ricordate la canzone di Bruno Risas, è il mutuo il pensiero peggiore del mondo che ho intorno, è proprio così. Tu pensi, questa è la mia casa bellissima, che ogni centimetro di questa casa io sto facendo, ci sto mettendo l'anima, il cuore, rispecchia il mio gusto, è meravigliosa per me. E se poi un giorno non dovessi essere in grado di pagare quella benedetta rata... Cioè, è ovvio che uno mi può dire, ma sì, lo affitti a qualcuno, vai a vivere al sud con i tuoi, c'hai il mare, c'hai il bel tempo. Sì, si fa presto a dire. Prima di tutto, io non avrei nessuna voglia in questo momento di allontanarmi da Milano. Secondo, non avrei nessuna voglia di affittare la mia casa a qualcuno perché non sono in grado di pagare il mutuo. Cioè, sarebbe un cambiamento epocale di vita. E l'ansia che possa essere, non dico dietro l'angolo, ma che possa essere non un incubo che fai la notte, ma qualcosa che un giorno potrebbe realizzarsi, e beh, insomma, non è un bel pensiero.
Reality check. Come siamo messe con i risparmi?
Di questo stipendio sono in grado di mettere via, di risparmiare 1.000 euro al mese, ma in questo momento non riesco a fare di più perché sto sostenendo delle spese che riguardano appunto l'arredamento della casa e sto investendo in questo. È chiaro che magari quando avrò finito di fare queste spese probabilmente potrò mettere da parte anche un po' di più. È chiaro che la preoccupazione... che mi è venuta in questi ultimi tempi mi ha portato a risparmiare un po' di più, a pormi il problema quantomeno. Prima io non me lo ponevo proprio, cioè io sono arrivata a fare a lavorare appunto dal 2000 al 2008 e certamente mi sono messa da parte i soldi, ho pagato un master con quelli, ma non ho pensato adesso sto spendendo tutti i miei soldi, cosa farò? E a quel tempo i miei amici compravano casa. Poi a un certo punto ho deciso che avevo voglia di una casa e non ho avuto un'esitazione ma neanche mezza a fare un mutuo del 95%. Cioè ho detto io voglio la casa e me la compro. E adesso è chiaro che cambiano, le cose cambiano perché ho 46 anni e non posso fare affidamento sullo stipendio di un marito, per esempio, cosa che non farei comunque. Però è chiaro che ho i miei amici sposati che dicono vabbè, se anche non dovessi lavorare per 6 mesi posso fare affidamento sullo stipendio di mio marito o di mia moglie. E questa cosa, questo ragionamento io non lo posso fare. Certo, ho una famiglia, ma si sa, non si è mai molto propensi a chiedere prestiti in famiglia e comunque non è piacevole. E poi c'è l'altro discorso, che più si va avanti con l'età, più quel rischio di cui parlavo di non ritrovare facilmente un lavoro, perché noi abbiamo parlato del fatto di perdere un lavoro, ma c'è anche un altro aspetto forse che, se mi permettete, io vorrei sottolineare, che non è tanto il problema di perdere il lavoro, il problema è quanto ci si impiega a trovarne un altro. A livello manageriale ci si impiega in media 1 anno e mezzo, 2 a ritrovare un altro lavoro. E perché questo? Perché prima di tutto le offerte che arrivano devono essere vagliate molto attentamente, molto spesso comportano, richiedono dei cambiamenti drastici. Cioè, io ho amici, conoscenti che si sono trovati da New York a lavorare nei paesi arabi perché non hanno trovato in nessun'altra parte del mondo, e o in settori completamente diversi. È chiaro che cambiare totalmente lavoro o settore a 30 anni non è come farlo a 50, perché hai un'elasticità mentale completamente diversa, bisogna rimettersi a studiare, rimettersi in gioco, che insomma, non è proprio una cosa da tutti, onestamente.
Una fonte di sicurezza comunque c'è, una seconda casa in un posto di mare e un cuscinetto in banca per le emergenze. Ma sarà la strategia giusta?
Io ho una seconda casa al mare che comunque è un po' un'ancora di salvataggio perché è facilmente liquidabile, e poi ho un 30.000, 40.000 euro da parte, diciamo. La casa al mare ha, per me, una rendita, non è altissima, no? Ha una rendita, che ne so, fai con 8.000 euro l'anno, che magari ci pago le vacanze. Perché l'affitto, è chiaro, l'affitto da giugno a settembre. Io ho fatto due conti, ma quello che io spendo, incluso il mutuo, diciamo, sono almeno 4.000 euro al mese, il mio tenore di vita. Per 18 mesi sono 72.000 euro, cioè se io al momento ne ho 30.000, cioè arrivare a 72 ci manca un bel pezzo, eh.
Per cercare di dare una mano a Chiara, per rispondere alle sue interessantissime domande, se è possibile effettivamente assicurarsi da un licenziamento, come si combatte quell'ansia che tutti, in misura minore o maggiore, sentiamo, la possibilità di perdere un lavoro, anche se un lavoro dipendente, una pandemia, tutta una serie di eventi con i quali abbiamo imparato a convivere, ma dai quali forse non ci sappiamo bene difendere. Abbiamo richiamato a grano Giorgio Pecorari, formatore e fondatore di Piano Finanziario. E a Giorgio, buongiorno intanto Giorgio.
Ciao Mia, grazie.
A Giorgio chiedo innanzitutto una valutazione complessiva della gestione delle finanze di Chiara. Come ti sembra?
Allora, sicuramente Chiara ha un ottimo stipendio, ampiamente sopra le medie. Quello che noto, però io non abito a Milano, quindi non so il costo della vita a Milano, sicuramente molto più alto della mia zona Modena, c'è un tasso di risparmio che non è molto alto, parliamo di un risparmio di circa 1.000 euro al mese. C'è un mutuo con una durata importante, parliamo di 27 anni circa, con un importo importante, 250.000 euro, che di fatto è agli inizi, perché il mutuo è stato contratto circa 3-4 anni fa più o meno. E quindi c'è un mutuo che è molto lungo in relazione all'età di Chiara, quindi è un mutuo che viene estinto a 75 anni di età, che è un'età in cui già 70 anni, 65, una persona, a mio parere, dovrebbe avere altre preoccupazioni che non avere ancora 10 anni di mutuo e potenzialmente 50-60 mila euro di debito da pagare. Quindi c'è molto reddito, ma c'è anche un debito che è importante, con una durata che è molto spostata avanti nel ciclo di vita di Chiara, che è un conto avere 30 anni di mutuo quando hai 20 anni, che termini di pagarlo a 50, un conto è iniziare a 43-44 a pagare un mutuo trentennale.
Scusami Giorgio, ma se la banca me l'ha concesso questo mutuo, perché io dovrei sentirlo come un fardello se arriva quando io sarò, diciamo, in là con gli anni, ma magari ancora operativo e ancora con un reddito?
Perché la banca non ha principalmente come obiettivo quello di farti prendere decisioni finanziariamente responsabili, ha l'obiettivo di venderti il denaro, quindi venderti un mutuo. Lei è tutelata dal momento che c'è un'ipoteca sull'immobile, quindi se tu smetti di pagare, lei è comunque garantita e diversifica il rischio che si prende con te, che potresti magari andare in difficoltà con il pagamento delle rate, perché di mutui ne fa tantissimi contemporaneamente. Questo rischio invece per te è un rischio concentrato, tu singolo risparmiatore che ti compri la casa, perché se hai un problema ce l'hai sull'unica casa che possiedi, non riesci a diversificare il rischio.
Abbiamo fatto diverse puntate nelle quali c'erano persone che facevano molta fatica a trovare una banca che desse loro un mutuo, e questa cosa in fondo era sempre spiegata dal fatto che non avevano garanzie sufficienti, un potere economico dato dal reddito sufficiente, e questa cosa mandava in affanno diverse persone. Per questo mi stupiva.
C'è anche il tema che la banca non ha come obiettivo, quindi non solo di farti prendere decisioni finanziariamente responsabili, nel senso il suo obiettivo minimo è che tu non fallisca e quindi verifica il reddito. La rata è assolutamente ragionevole in relazione al reddito, ok? Perché la banca inizia a dire c'è un problema di rischio insolvenza quando la rata supera il 30% del reddito, 30-35%. In questo caso siamo ampiamente sotto, però c'è poco risparmio, quindi quello che noto è che Chiara ha un reddito molto elevato, ma ha un patrimonio che è molto congelato, molto vincolato in investimenti, proprietà che sono difficilmente liquidabili.
Ok, correggimi se sbaglio. Sì. Al posto di Chiara, di un ottimo reddito, di quel ricco reddito che lei percepisce, tu avresti aumentato la parte di risparmio. E come l'avresti gestita? Lasciandole ad esempio sul conto corrente?
La premessa è che certe decisioni si possono anche correggere in corso d'opera. Quindi il fatto che oggi ci sia dell'ansia associata a questo mutuo è qualcosa che si può correggere, perché il mutuo si può rinegoziare. Quindi anche se uno magari ha fatto un passo che oggi non rifarebbe, non è detto che non si possa correggere. Sicuramente questo è il primo punto da risolvere, a mio parere. Il secondo è, dal momento che c'è un rischio associato alla perdita di lavoro e soprattutto un lavoro particolare che può richiedere 12-24 mesi di tempo per trovare un eventuale lavoro alternativo, e sicuramente è indispensabile, a mio parere, essere noi l'assicurazione di noi stessi. Quindi in questo caso, se il mio tenore di vita costa 2.000 euro al mese, cifre a caso per farsi un po' un'idea, io vorrei avere 12-18 mesi di spese equivalenti sul conto corrente. Questo si chiama margine di sicurezza. Cioè io voglio che se succede qualcosa, io sono l'assicurazione di me stessa, non vendo la casa, non, né la prima né la seconda, non vendo investimenti, ma copro un rischio con del capitale che è mio, che costa, mi costa solo il prezzo dell'inflazione, perché chiaramente questi soldi non li posso investire, ma è un costo accettabile perché non pago un premio a un'assicurazione, ok? Quindi io posso assicurare me stesso, come? Con della liquidità sul conto corrente. Questa è la primissima cosa che farei e potenzialmente non siamo molto distanti, perché abbiamo detto che ci sono circa 30.000 euro liquidi, non devono essere spesi, questa è la premessa, perché se vengono spesi e andiamo a ridurre questo margine di sicurezza spendendo altri soldi per la casa, è un gatto che si morde la coda, non ho quel margine di sicurezza che mi dà la tranquillità.
Chiarissimo. Detto ciò, vorrei chiarire per chi ci sta ascoltando e anche a beneficio di Chiara, se esista una forma di assicurazione di questa natura, non so, almeno per tutelare il mutuo?
Allora, esistono polizze assicurative che vengono proposte in banca, che però a mio parere non sono particolarmente indicate per questo caso, per questa ragione a mio parere ha più senso parlare del tema della gestione delle finanze personali. Mi spiego meglio. Solitamente le polizze sul mutuo vengono fatte per tutelare, immaginiamo una famiglia in cui lavora solo il marito o la moglie, vanno a tutelare chi rimane in caso di premorienza del percettore di reddito, cioè lavora il marito, per una qualunque ragione viene a mancare il reddito del marito, la moglie e la famiglia deve continuare a pagare le rate del mutuo, ma non c'è più il reddito o magari il reddito non è più sufficiente. Quindi nella maggior parte dei casi queste polizze sono pensate per premorienza, che è il rischio di andarsene prima della fine del mutuo, oppure da altri rischi che sono in sequenza, invalidità, inabilità o perdita di lavoro. Questi sono i rischi. Quindi l'invalidità è quando perdi circa un 60% della tua capacità lavorativa. Chiaramente questo viene definito da un perito dell'assicurazione. L'inabilità è quando invece sei inabile al lavoro, cioè è talmente grave il danno che stai subendo che non puoi più percepire un reddito e quindi l'assicurazione non ti copre solo per quel terzo, diciamo, ti copre, ti deve coprire al 100% del reddito. L'ultima cosa che puoi assicurare è la perdita del lavoro, però sono andato in ordine di priorità. La priorità è la premorienza, poi c'è l'invalidità, poi c'è l'inabilità e poi la perdita di lavoro, perché la perdita di lavoro è, dobbiamo immaginarci, l'assicurazione che si deve prendere per noi questo rischio, ok? È un rischio costosissimo da passare a un'assicurazione, quindi una premorienza ha un costo per un caso come questo, ho già fatto qualche calcolo, potrebbe costare attorno ai 1.000 euro all'anno. un'assicurazione per la premorienza associata al mutuo. Se iniziamo ad aggiungere tutte queste ulteriori coperture, inabilità, invalidità e perdita di lavoro, il costo aumenta di circa 600 euro, 1600 euro all'anno. Quindi questo è per far capire che è un costo talmente importante che dovremmo cercare di capire se possiamo evitarlo.
Mi dici che cosa consiglieresti, facendo una consulenza tailor-made, come si dice per Chiara, con ordine anche, diciamo, di importanza?
Okay.
Quali sono i passi che le faresti fare?
La prima cosa che farei è creare un conto corrente separato da quello che viene utilizzato per le spese quotidiane, per le utenze, per pagare il mutuo, lo stipendio, eccetera, e utilizzarlo per creare un fondo per le emergenze. Quindi se il tenore di vita, quindi quanto spende Chiara in un mese, ipotizzo sia 3.000 euro al mese, io terrei sul conto corrente una cifra equivalente a circa 18 mesi di spese, quindi vorrebbe dire più o meno 50.000 euro. Questo deve essere risparmio a disposizione per coprire l'imprevisto e non deve essere speso in alcun modo. C'è un costo associato a questa cosa, che può essere magari un po' di inflazione. Eventualmente uno può temporaneamente utilizzare dei conti deposito prontamente vincolabili per avere un minimo di remunerazione da questo capitale, ma se succede una qualunque emergenza, io so che ho questo tesoretto che mi tutela da eventuali rischi. Questa è la prima cosa che farei. È chiaro che magari può essere richiesto per un determinato periodo di tempo, nell'ottica di poter accumulare questo tesoretto, dover ridurre temporaneamente le spese. Però se l'obiettivo è quello di non essere più soggetti allo stress derivante da questa situazione finanziaria, secondo me è un sacrificio potenzialmente di un anno ed è qualcosa che riduce drasticamente lo stress che dovrebbe sopportare Chiara. La seconda cosa è valutare attentamente il tipo di mutuo che Chiara sta facendo, perché non è detto che si trovino assicurazioni che fanno una polizza fino a 75 anni di età, che si prendano il rischio di Chiara fino a 75 anni di età, perché a un certo punto le assicurazioni dicono il rischio è troppo grande, io non ti assicuro. Valutare di modificare il mutuo, cioè rinegoziarlo, magari dopo che ho il fondo per l'emergenza, destinare parte del risparmio o del patrimonio con l'obiettivo di ridurre il mutuo, perché uno è inassicurabile oltre una certa soglia e secondo me è magari un mutuo che è stato preso in un momento in cui non c'era questo pensiero derivante dal possibile stress di questa situazione, ma immaginiamoci quando uno ha 65-67 anni.
Ridurresti la durata del mutuo o ridurresti la rata?
No, la rata secondo me è assolutamente sostenibile, potenzialmente se il tenore di vita lo permette io la aumenterei, cioè io ridurrei la durata aumentando la rata, perché secondo me Chiara potrebbe reggere anche 1500 euro di rata ed è ovvio che se io voglio ridurre la durata del mutuo ho due opzioni: o pago di più come rata oppure faccio un versamento e faccio un rimborso anticipato di una parte del capitale che devo restituire. Quindi se il capitale da restituire è 250.000, se io riesco a trovare del patrimonio, ed è per questo che secondo me ha senso valutare il desiderio o meno di tenere una seconda casa, se io riesco a ridurre il debito a 120.000 euro, per dire, posso ridurre la durata del mutuo magari tenendo inalterata la rata. È un calcolo matematico che fa la banca, però se uno va là e dice, va in banca e dice il mutuo lo voglio sia ridurre d'importo sia ridurre di durata, loro fanno il calcolo del nuovo ammortamento e potenzialmente si risolve parte del problema, quindi che è appunto legato all'eccessiva durata del mutuo.
Chiarissimo. L'altra domanda che ti faccio è: non ha nulla di investito, Chiara? Questa secondo te è una scelta saggia per una persona che chiaramente vive il rischio con una certa ansia, o invece è un errore, dovrebbe diversificare e quindi considerare anche potenzialmente degli investimenti?
Il tema è sicuramente la seconda casa genera un reddito, quindi in qualche modo lo possiamo considerare un investimento, però una seconda casa al mare è qualcosa difficilmente gestibile, nel senso un conto è avere un appartamento in affitto nella propria città, un conto è averlo lontano, quindi è un investimento un po' scomodo. È chiaro che è una casa al mare, quindi uno lo utilizza anche per il proprio divertimento, per andare in vacanze, eccetera. Quindi il tema è che c'è dell'investimento, ma non è un investimento, a mio parere, adatto a questa situazione. È un investimento che è concentrato in un immobile che rende, abbiamo parlato più o meno di 8.000 euro all'anno su un valore stimato di 200.000, ma secondo me la prima cosa in cui dovrebbe investire una persona, oltre alla casa, è un portafoglio finanziario in strumenti molto diversificati, con un profilo di rischio in linea con la propria tolleranza. Quindi se uno inizia a investire, basso profilo di rischio, o se ha già esperienza magari più alto, però qualcosa che, se si esaurisce il mio primo fondo per emergenza, il mio primo tesoretto, io so che dopo posso andare a lavorare su del patrimonio che è sì un po' più difficile da liquidare, perché vendere un portafoglio mi espone a comunque il rischio di venderlo in perdita, ma è comunque molto meglio che non vendere per necessità una casa, perché in quel caso lì dovrei veramente svenderla se ho bisogno di patrimonio extra.
E questi erano i consigli di Giorgio Pecorari per Chiara, che ci ha scritto con dei temi piuttosto importanti legati a uno stato, possiamo chiamarlo, di precariato emotivo finanziario che tutti quanti viviamo. Ringraziamo ancora Giorgio Pecorari, formatore e fondatore di Piano Finanziario, per essere stato con noi, per averci dato i suoi consigli. Ringraziamo Chiara per averci scritto e vi invitiamo a scriverci con le vostre richieste, con i vostri suggerimenti per le prossime puntate a grano@willmedia.it. Grazie.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.